Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti a Möbius, ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata.
Come promuovere una campagna per aiutare i paesi aggrediti dalla siccità facendo incursioni in trasmissioni televisive per una settimana. È una iniziativa di una TV belga. Una chiamata per inventori non professionali. È una iniziativa del distretto tecnologico Chilometro Rosso. Arriva una nuova scienza che studia un nuovo ecosistema, lo spazio aereo in cui vivono uccelli e batteri, polvere e acqua. Si chiama aeroecologia. C'è una savana negli abissi oceanici, dove i virus si comportano verso i batteri come i leoni con bufali e gazzelle. La scoperta ha conquistato la copertina di Nature. Dall'affascinante nebulosa del Granchio ci arrivano segnali preziosi su quale potrebbe essere la struttura dell'universo. Ce li manda Integral, il satellite europeo. Tanti piccoli robot fanno molto di più di uno grande e costano meno. Stiamo entrando nell'era degli sciami di robot. Accendere e spegnere un'alga come una lampadina. Si può fare chiamando in causa un interruttore genetico. Una settimana di incontri fra scienziati e cittadini, con in mezzo la notte bianca dei ricercatori. Parte la prossima settimana nell'area romana. La bomba, il cavallo e la ricercatrice. Strane storie di neuroscienziati.
Proviamo, ogni tanto per radio lo si fa, cioè devo farvi vedere delle cose, in questo caso vi devo far vedere un video, ve lo descrivo. C'è la conduttrice di una trasmissione televisiva, siamo in una televisione belga di lingua olandese, che è una delle lingue parlate in Belgio. Allora, sentite rapidamente questo primo stralcio.
Er zullen weer tranen van geluk vloeien, heel wat bekende gasten komen langs.
Avete sentito? A un certo momento lei si è interrotta. Perché si è interrotta? Dopo ve lo dico. La rete è Studio Bruxelles. Sentite quest'altro stralcio. C'è un conduttore che sta intervistando due ospiti.
En standaard hadden gezegd, wij doen niet meer mee met het tv-contract, zolang er geen verandering is in de Belgische competitie.
Oei.
Ecco, avete sentito, si sono un po' imbarazzati, uno hanno incominciato a ridere, soprattutto gli ospiti ridono. Adesso un altro passaggio, è sempre un'altra trasmissione di questa stazione televisiva, Studio Bruxelles. Questo è un cantante intervistato, gli fanno una domanda, lui inizia a rispondere, sentiamo.
Zou dat eigenlijk iets voor jou zijn, een zangcarrière? Want het is nogal stress, op zo'n podium staan en niet acteren.
Het is inderdaad ook...
Sentite, ride anche lui. Sapete che cosa si vede in questi stralci di trasmissione? Se andate poi al nostro sito c'è un video appunto che li riassume tutti. Si interrompono questi personaggi, gli ospiti soprattutto, perché in tutte queste trasmissioni ad un certo punto arriva un ragazzino di colore con i pantaloncini corti, avrà 10 anni. Lui prende il bicchiere d'acqua, la bottiglietta che c'è sempre, no? In molte trasmissioni, per bagnare un po' la bocca chi deve parlare, lui, questo ragazzino, si beve quell'acqua e poi corre via. Questo è accaduto per 5 giorni, molte trasmissioni, tutte in orario di massimo ascolto. Gli ospiti non sapevano praticamente niente, cioè assolutamente niente. I conduttori e le conduttrici invece sì, sapevano, ma stavano zitti. La cosa passava un po' come un'intrusione un po' strana di un ragazzino, magari scappato alla vigilanza di quelli che stanno dietro le quinte delle trasmissioni. Così si è andati avanti per qualche giorno, poi la rete ha incominciato a chiedere ai suoi ascoltatori: avete visto un ragazzino che entrava in scena per bere dell'acqua e correva via? Ebbene, pensate, ogni 40 secondi in tanti paesi del mondo c'è un bambino che muore di sete. Come dire, noi l'acqua ce la teniamo qui in studio perché qualcuno può avere la gola secca per via del troppo parlare, da altre parti quel bicchiere d'acqua al giorno salverebbe una vita. Insomma, era una pubblicità a progresso. Nel fine settimana hanno fatto una trasmissione per raccogliere fondi da inviare a chi ha bisogno d'acqua e in poche ore hanno raccolto 3 milioni e mezzo di euro. È una televisione che si rivolge a un pubblico di un'area geografica molto piccola. Qui quei 3 milioni e mezzo di euro è come raccogliere 35 milioni in Italia. Insomma, una sottoscrizione con un successo travolgente. Vi voglio parlare adesso di, non è facile definirli, inventori non professionali, a volte approssimati però a volte geniali, gli inventori che producono grandi idee ma non nei laboratori, non nei luoghi deputati alla ricerca scientifica. E per parlarvi di questo lo faccio con un mio autorevole ospite che è Mirano Sancin. Buonasera Sancin.
Buonasera agli ascoltatori.
Allora Sancin, lei è attualmente direttore generale nonché amministratore delegato di Chilometro Rosso, che è un parco scientifico importante, nuovo nell'area di Bergamo, ma viene anche da esperienze di direzione di grandi centri di ricerca come l'area Science Park di Trieste. Dunque Sancin, io dicevo all'inizio, stiamo per parlare di questo popolo abbastanza vasto, insomma, perché in tutto il mondo c'è questa passione da sempre di molta gente di inventare delle cose, ma non lo fa nei luoghi classici e deputati. E lei e Chilometro Rosso avete avuto un'idea per arrivare a questo patrimonio, cercare di sondarlo, no?
Sì, cioè cerchiamo di intercettarlo in qualche maniera, perché è un patrimonio che fa difficoltà ad emergere ed anche a farsi ascoltare in quelli che sono gli ambienti, diciamo così, istituzionali. Sono persone che bussano tante porte, ma che proprio perché non sono così convenzionali e istituzionalizzate, non emergono, cioè, dagli ambienti tipici, ecco, della ricerca e dell'innovazione, quindi laboratori di ricerca oppure laboratori industriali.
Tendibili. A priori vengono giudicati non attendibili.
Sì, quindi fanno difficoltà anche solo a farsi ascoltare. C'è, cioè, una resistenza, no, così conservativa, che non è solo negli ambienti, diciamo, economici, industriali, ma anche in quelli scientifici proprio. E invece è un patrimonio che può e deve essere valorizzato e non può essere così dimenticato.
E quindi cosa avete inventato?
No, noi proprio alla luce anche delle esperienze degli anni precedenti, sia prima nell'area Science Park, poi qui in Chilometro Rosso, spesso queste sono persone che poi alla fine bussano alla nostra porta e quindi ci rendiamo conto che avrebbero bisogno di un aiuto e un'introduzione negli ambienti scientifici o industriali per sviluppare le loro applicazioni o per validarle, ecco, perché poi non è detto che queste proposte siano sempre
buone.
Così buone, ecco. Allora noi abbiamo pensato di creare un momento, non un premio, ma un momento, dare loro un'opportunità di presentare le proposte più geniali, più interessanti, più creative a un diciamo ambiente che possa eventualmente cogliere gli aspetti positivi, valutarle e quindi magari validarle, testarle, applicarle o mettere in moto il meccanismo di valorizzazione di queste proposte. Abbiamo chiamato questa iniziativa Keia Idea, cioè idea chiave o comunque capa di Chilometro Rosso, cioè
c'è dentro un po' tutto, sì.
In sostanza noi vogliamo dare un palcoscenico.
Senta, che tempo hanno, insomma, per...
Noi siamo in una fase di raccolta delle, diciamo così, proposte attraverso
proposte.
Il nostro sito www.chilometrorosso.com, dove c'è un banner ben evidente su Keia Idea, però noi, proprio perché abbiamo ricevuto diverse proposte, oltre una sessantina in questo momento, altre ci hanno telefonato, ci hanno chiesto proprio di poter documentare queste proposte, e la scadenza l'abbiamo prorogata fino al 3 di ottobre, perché l'evento che vorremmo organizzare e offrire come opportunità a questi inventori lo terremo il giorno 16 di ottobre a Chilometro Rosso, in occasione anche di quello che è una manifestazione molto più ampia, che è quella di Bergamo Scienza.
Allora, in conclusione, rapidamente, si va al sito www.chilometrorosso con la K, no? Scritto.
Sì, con la K. Sì,
e chilometro... lì si hanno le indicazioni per partecipare.
Finale,
punto com, ha ragione, sì. E lì si avranno le indicazioni, si hanno le indicazioni per partecipare e portare le proprie idee.
Esattamente.
Grazie Sancin.
Grazie a tutti.
Di solito quando si pronunciano queste parole si sbaglia sempre, vi devo parlare di aeroecologia, ecco, e lo faccio con Paola Rebusco. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
La nostra corrispondente agli Stati Uniti, aeroecologia, si sta presentando come una nuova disciplina di studio. Vediamo di dare appunto una sua definizione, insomma, cosa si fa con questa aeroecologia?
Allora, l'idea è che l'aeroecologia studi la parte bassa dell'atmosfera, la cosiddetta aerosfera, e la sua interazione con gli organismi che ospita, per cui insetti, uccelli, pipistrelli, microbi, possiamo chiamarli organismi aerei, insomma, il cui sostentamento dipende da questa parte dell'atmosfera, dall'aria a contatto con la superficie terrestre.
Tu dicevi parte bassa dell'atmosfera, insomma si può anche definire una zona, un'altezza? O, insomma, da quando l'uccello si alza in volo, per esempio, oppure dobbiamo andare un po' più in alto?
Dunque, dal momento in cui l'uccello si alza in volo, essenzialmente.
E quindi in questo spazio si intende studiare tutto ciò che ci sta in mezzo volando, insomma, dagli animali che a noi sono più consueti, come le rondini, fino ai microorganismi.
Esattamente, fino ai microorganismi che rimangono in sospensione e vengono trasportati da venti, correnti.
Senti Paola, ma da dove arriva questa ricerca, da questa area di studio? Di solito le discipline hanno una loro origine in altre, no? Da dove spunta?
Dunque, questa è stata proposta da un professore di biologia della Boston University ed esperto di pipistrelli, professor Thomas Kunz, che ha scritto una relazione proponendo la nascita di questa materia. In realtà però è il risultato che proviene non solo da lui stesso, ma dalla comunità di biologi ed ecologi, che hanno riconosciuto la necessità di combinare dei campi diversi.
Infatti, in pratica, che cosa si va a studiare e perché si ritiene che sia importante anche questa confluenza di competenze diverse?
Le sfide per i futuri aeroecologi sono un po' trovare il modo per scoprire le diverse specie e come si distribuiscono, le loro diversità e così via.
Sì.
E poi misurare gli effetti su zone diverse, su diverse scale temporali, per cui nel corso di una giornata, di un anno, di 10 anni. E poi un'ultima sfida: capire come interpretare le risposte di questi organismi ai cambiamenti climatici e atmosferici,
certo,
che possono essere sia naturali che umani.
E qui allora rientriamo anche noi, che in quella aerosfera non ci stiamo, oddio, per esempio ci andiamo con degli aerei. In fondo qui si tratta di considerarlo come un ecosistema, un habitat con tutti i suoi problemi, così lo stesso per esempio anche gli umani entrano a far parte della aerosfera.
Sicuramente non solo con il trasporto aereo, ma ad esempio anche l'effetto della luce, dell'inquinamento urbano.
Già.
Una delle ragioni per cui è importante lo studio dell'aeroecologia è capire anche la fusione delle malattie, per esempio, e cosa possiamo fare per evitarlo, per avere sotto controllo, quali sono le decisioni di gestione ambientale necessarie.
Bene, grazie. A presto.
Ciao a tutti, a presto.
Adesso ascoltiamo insieme le notizie che ci dicono come va il traffico sulle nostre strade.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Le prime trasmissioni dopo le vacanze ne erano prive, forse pensavate che non l'avremmo più fatto e invece no. Quindi eccoci, siamo al nostro quiz. Ecco il quesito di oggi. Quanto vale un corpo umano? Mi spiego meglio. Nel nostro corpo c'è potassio, zinco, ferro, fosforo, cloro, ossigeno, magnesio, un sacco di elementi, non ve li ho neanche detti tutti. Se pensiamo a una persona di peso medio, diciamo 70 kg, cosa si ricaverebbe vendendo tutti questi elementi? Va bene, allora ci sono tre possibilità, come sempre. Poco o niente, circa 60 euro, ci scriverete 60. 400 euro giù di lì, ci scriverete 400, quasi 1000 euro e ci scriverete 1000. Che cosa si vince? La congettura di Poincaré è il libro messo in premio di Donna Noscia, editore Burr. Per mandare le risposte, sempre il nostro numero di SMS 349-238-6666, 349-238-6666.
In collaborazione con IBS.it.
Della congettura di Poincaré, che è il titolo del libro in premio per il nostro quiz, vi ricordo che abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate una scheda e un audio che lo presenta. Invece adesso andiamo giù nelle profondità marine, negli abissi e quindi a qualche chilometro di profondità. Lì c'è un ambiente che potremmo definire analogo alle savane africane. Ci sono virus, come leoni, che vanno a caccia di batteri, che sono le gazzelle o i bufali nelle sterminate pianure del Serengeti.
Uno studio italiano pubblicato da Nature ha rivelato un ruolo importante, per certi versi anche inatteso, svolto dai microrganismi che vivono nelle profondità oceaniche. Questi microrganismi, infatti, influenzano in modo importante e significativo il ciclo del carbonio, cioè il ciclo sostanzialmente delle sostanze organiche, e potrebbero anche svolgere un ruolo nelle dinamiche del clima. Ne parliamo con Roberto Danovaro, che è direttore del Dipartimento di Scienze del Mare all'Università Politecnica delle Marche e che è anche il primo autore dello studio. Buonasera Danovaro.
Buonasera a voi.
Allora, microrganismi che vivono nelle profondità oceaniche, possiamo fare un identikit di chi sono?
Sì, è il caso di dirlo, è un identikit difficile perché sono ovviamente microscopici e fuggono all'osservazione diretta. Benché microscopici, però, sono fondamentali per la loro quantità. Intanto diciamo che sono di solito particelle sferiche o tipo bastoncellari, virus o batteri, presenti sino alle maggiori profondità degli oceani.
Cioè, a che profondità?
La profondità media degli oceani è circa 4 km e loro vivono in tutta l'acqua e più anche nei sedimenti che sono al di sotto della colonna d'acqua. Vivono anche però nelle fosse oceaniche a 11.000 metri di profondità e addirittura se quando arriviamo sul fondo cominciamo a scavare nel sedimento, li troviamo per altre migliaia di metri anche sotto il sedimento.
Quindi diciamo resistono a pressioni elevatissime.
Pressioni straordinarie, infatti in questo sono aiutati dal fatto che sono microscopici e quindi resistono meglio alla pressione.
Qual è il ruolo che hanno esattamente nel ciclo del carbonio?
È un ruolo assolutamente chiave. Questi organismi non sono solo tanti e abbondanti e rilevanti in massa, ma sono molto attivi, si riproducono molto velocemente. Ma la vera scoperta che ha dato luogo a questo articolo, che ha ottenuto anche, e ne siamo orgogliosi, la copertina del giornale, è che abbiamo dimostrato che i batteri sono estremamente attivi perché continuamente, diciamo così, massacrati dai virus.
Sono le prede preferite dei virus, diciamo.
Sono le prede dei virus. E allora cosa succede? Che non solo i virus ne tengono sotto controllo la quantità in modo tale che non crescano troppo, ma uccidendoli rilasciano questa materia organica che è al loro interno, no? Distruggono le cellule e questa viene cannibalizzata da altri organismi.
Quindi in questo modo viene rilasciata e poi resa disponibile ad altre forme di vita una grande quantità di materia organica.
Esattamente, è il principale motore a livello globale di produzione di materia organica che si chiama detritale, cioè morta, e le cifre sono astronomiche. Basti pensare che solo negli ambienti profondi esistono circa 10 alla 29, 10 alla 30 virus, che sono un numero più elevato di tutte le stelle che sono nell'universo. Quindi anche se sono microscopici complessivamente fanno delle masse gigantesche. Quello che riescono a fare è nell'ordine delle gigatonnellate, cioè diciamo dei milioni di miliardi di tonnellate di materia organica, di carbonio rilasciate annualmente.
Questo ovviamente ha una influenza importante su tutto il ciclo del carbonio a livello globale, terrestre.
Globale, esattamente. E lei diceva le implicazioni anche sul clima sono proprio dovute a questo. Se i batteri non venissero tenuti sotto controllo, probabilmente avremmo uno squilibrio nella quantità di carbonio che si dice tecnicamente viene respirato, ovvero verrebbe rilasciata molta anidride carbonica.
Con un aumento dell'effetto serra, insomma.
Potenzialmente con un aumento dell'effetto serra. Dobbiamo dire che però queste cose sono ancora in via di valutazione. E in realtà poi c'è un doppio legame. Da un lato influenzano il clima, ad esempio, ma dobbiamo dire che quello che stiamo cominciando a studiare negli ultimi anni, capire anche come i cambiamenti climatici possono creare eventuali cortocircuiti nel funzionamento di questo enorme motore microbico.
Quindi è un sistema integrato, insomma.
È un sistema integrato, sì.
Ecco, lo studio delle profondità oceaniche è un ramo un po' emergente della biologia marina, anche perché le tecniche utilizzate sono piuttosto complesse. Voi come avete fatto questo studio?
Noi questo studio non avremmo potuto farlo se non all'interno del più grande progetto europeo che si chiama Hermes, che ha raccolto oltre 30 equipe e una quantità di strumentazioni straordinarie che ci ha permesso di andare in oltre 20 campagne oceanografiche con sistemi robotizzati, con la possibilità di campionare con strumentazioni particolari sino alle maggiori profondità. E poi in collaborazione con un'equipe francese, coordinata da Christian Tamburini, abbiamo anche potuto fare misure mantenendo i campioni prelevati in profondità alla stessa pressione.
Buon lavoro allora per le prossime campagne e arrivederci.
Grazie, ne abbiamo bisogno, arrivederci.
Integral è il nome di un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea con una particolare partecipazione italiana. Che cosa ha fatto Integral? Meglio, che cosa ha fatto un pool di ricercatori italiani e inglesi usando Integral? Beh, è venuta fuori una singolare scoperta che adesso vi racconta Barbara Gallavotti.
Raggi gamma, cioè fotoni di altissima energia che però se ne vanno in giro per il cosmo ordinati come soldatini in un reggimento. Li ha scovati Integral, un satellite delle agenzie spaziali europee e italiana. A studiare i dati è stato un gruppo di astronomi dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. I risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Science e hanno seminato una certa eccitazione. Il perché ce lo spiega Pietro Bertini, che è direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale, che a sua volta è parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ed è fra gli autori dell'articolo di Science. Buonasera.
Buonasera.
Cominciamo subito col dire che la notizia ci viene da un luogo molto fascinoso dello spazio, è la nebulosa del Granchio. Si tratta di una nebulosa che è nata dall'esplosione di una supernova che fu osservata dalla Terra perché avvenne circa 1000 anni fa. Si calcola che fosse il 4 luglio del 1054. Nel cuore di questa nebulosa c'è qualcosa che interessava in particolar modo Integral. Ci dice che cos'era?
Si tratta di una pulsar, ossia di una stella di neutroni delle dimensioni di soli 10 km di diametro e di una massa pari a quella del nostro Sole. Interessa Integral perché emette una quantità enorme di questi raggi gamma di altissima energia, la cui origine era finora sconosciuta.
La pulsar è un po' un faro che emette lampi di raggi gamma.
Sì, emette questi lampi, nel caso della pulsar contenuta nella nebulosa del Granchio, ben 30 volte al secondo, quindi è un faro velocissimo che ci illumina di questa radiazione gamma. E noi sapevamo che questa radiazione era generata nei dintorni di questa magnifica pulsar, di questa magnifica stella rotante, ma volevamo capire esattamente da quale regione fossero generati.
E perché Integral vi ha dato questa informazione? Come ha fatto?
Integral ci ha dato questa informazione perché quello che abbiamo scoperto è che una gran parte di questi fotoni che abbiamo misurato, che abbiamo rivelato arrivare dalla pulsar, più del 40%, sono esattamente allineati con il campo elettrico che coincide con l'asse di rotazione della pulsar. Quindi sappiamo che si ricordano in qualche modo la zona da dove sono stati generati.
E questa zona è molto vicina a questa stella dalla massa enorme.
Sì, perché allontanandosi poi dalla pulsar, da questa stella che ruota, si perderebbe diciamo, il ricordo della zona, no? E quindi il fatto che loro siano tutti allineati significa proprio che escono in qualche modo dai poli della stella di neutroni.
Lei diceva è un po' come vedere delle persone scendere dall'autobus e muoversi esattamente tutte nella stessa direzione, ci dice esattamente da che porta sono scesi.
Sì, e questo anche ci fa capire che esiste un meccanismo fisico che ancora stiamo indagando, che cerchiamo di capire fino in fondo, che costringe questi quanti di energia che sono molto forti, molto energetici, ad essere allineati tutti nello stesso modo. Quindi è un qualche cosa che ancora stiamo cercando di capire, ma che è molto forte, come è un ordine molto perentorio a questi fotoni in un certo senso.
Qual è l'interesse generale di questo risultato?
L'interesse generale è sempre un po' lo stesso, cioè di capire fino in fondo le esatte regole fisiche, le esatte leggi fisiche che generano questi fenomeni. Quindi sapere che questi fotoni gamma, questi raggi gamma vengono generati molto vicini alla stella di neutroni e che è essa stessa che in qualche modo li espelle, ci permetteranno di capire meglio il funzionamento e poi di tirare fuori, come dire, delle equazioni più precise che descrivano questo meccanismo che genera questi fotoni di altissima energia.
Perché in fondo le pulsar sono note da 50 anni, è come se avessimo nel nostro universo un faro di cui non sappiamo il funzionamento.
Sì, la cosa incredibile è che appena sono state rivelate nel radio, immediatamente gli scienziati hanno capito di che cosa si trattava. Però poi andare a capire esattamente il funzionamento, le leggi fisiche e descriverle in dettaglio è una cosa molto più difficile, è una cosa molto più complicata.
Questi fotoni così disciplinati ci possono dire anche qualcosa in generale sul tessuto del cosmo?
Sì, infatti, in pratica, come è noto, la fisica moderna si basa sul principio della relatività che asserisce in pratica l'equivalenza di tutte le leggi fisiche in tutti i posti dello spazio. Quindi noi diamo per scontato che ciò che avviene sulla Terra avvenga anche ai bordi più estremi dell'universo. Il fatto che questi fotoni che viaggiano, questi raggi gamma che viaggiano per 6.000 anni dalla nebulosa del Granchio fino a noi riescano a mantenere intatta la loro orientazione, il fatto che il loro campo magnetico sia ancora intatto quando arrivano fino da noi, ci fa capire in qualche modo che questo principio di equivalenza è valido e quindi in fondo che il vecchio Einstein aveva ragione.
Che non c'è nulla nel cosmo che scombini le fila di queste specie di soldatini che procedono diritti per la loro strada, non c'è nessuna perturbazione che li sparpagli, in qualche senso.
Sì, l'ipotesi era che il cosmo fosse pervaso da una sorta di colla, se posso dire, che in qualche modo fungesse da freno in un modo per i fotoni che ruotavano verso destra e in maniera diversa per i fotoni che ruotavano verso sinistra, una sorta di asimmetria, diciamo, del tessuto intrinseco dello spazio, e questo almeno noi abbiamo dimostrato che non è così, almeno con un fattore mille migliore rispetto a quello che era stato fatto finora.
Grazie Pietro Bertini, buonasera.
La ringrazio a lei e ai suoi ascoltatori, buonasera.
Ci fermiamo per una pausa e poi toccherà alle collettività di robot.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Oggi va così, l'ho fatto all'inizio della puntata, lo rifaccio ora, vi racconto un filmato. C'è una bella colonna densa di formiche, poi in un punto lungo il loro percorso viene inserito un bivio, una pista in plastica con due percorsi, uno breve e l'altro decisamente più lungo. La colonna di formiche si separa un po' di qua, un po' di là, ma dopo pochissimi minuti le formiche capiscono che è meglio prendere la strada più corta. Ci dicono gli etologi che qui interviene un'intelligenza collettiva, le singole formichine non capirebbero bene la situazione, tutte insieme invece diventano più astute. Ho incontrato Marco Dorigo, direttore dell'FNRS, che è un istituto di ricerca belga che si occupa di intelligenza artificiale. L'ho incontrato al VCC, World Computer Conference, che si è tenuto a Milano nella prima settimana di settembre. Dorigo ha tenuto una presentazione delle sue ricerche, il filmato che vi ho descritto l'ha fatto vedere all'inizio, l'ha usato come introduzione, ma lui non si interessa di formiche, mentre ci ha presentato altri filmati, li troverete sul nostro sito, nei quali si vede per esempio come due piccoli robot da soli non riescono a superare una certa pendenza, però se si agganciano, si danno una mano, insomma ce la fanno. Si parla allora di swarm robot, cioè sciami di robot, gruppi di 10-15 robot che fanno delle cose insieme. Una domanda ad Dorigo allora: gli organismi viventi che come le formiche fanno delle cose insieme hanno imparato a farlo con un'evoluzione che è durata centinaia di migliaia di anni, a volte probabilmente di più? È possibile ottenere comportamenti analoghi da macchine che però costruiamo ora e stanno funzionando da pochissimi anni?
No, per arrivare ad avere dei comportamenti da un gruppo di robot che siano simili a quelli che si servono negli animali, appunto, potremmo seguire due differenti strade. Una è quella di ripetere il cammino che è stato seguito dall'evoluzione attraverso procedure di calcolo. Ci sono algoritmi, vengono chiamati algoritmi genetici, che si propongono questo approccio. Oppure possiamo cercare di usare l'intelligenza nostra, umana, che si è già evoluta, e osservare il comportamento negli animali sociali e cercare di capire quali sono le componenti di questi loro comportamenti che gli permettono di avere quelli che chiamiamo comportamenti sociali, la cooperazione, la capacità di interagire fra di loro per risolvere dei problemi che non sarebbero in grado di risolvere da soli e così via.
Perché lei sostiene, come altri ricercatori nel suo campo, che per esempio attraverso calcoli e algoritmi noi possiamo accelerare enormemente dei processi evolutivi che per le specie viventi hanno richiesto decine, migliaia, milioni di anni?
No, in realtà io non credo che si possa accelerare, perché non sono sicuro che si possa ripetere quello che è stato fatto dalla natura. In realtà i calcoli che vengono fatti nei computer possono essere fatti molto velocemente e si possono ottenere dei risultati che magari sono utili dal punto di vista della robotica o della risoluzione dei problemi pratici per noi. Quindi si può prendere di nuovo ispirazione da processi naturali, come fra i quali anche l'evoluzione, per risolvere dei problemi pratici in tempi più brevi di quelli che magari sarebbero richiesti se cercassimo di risolverli usando solamente la nostra intelligenza. Ma è diverso che non riprodurre quello che è stato fatto.
Ha concluso la sua conferenza con un filmato molto divertente, breve. C'è un bambino, quindi un corpo abbastanza leggero per terra, sdraiato completamente, e gli si avvicinano 3, 4, 5, 6, una decina di robot che si mettono insieme, cioè capiscono che devono svolgere un'azione collettiva, si agganciano uno all'altro, poi alcuni di questi robot si attaccano al bambino e sono in grado di trasportarlo, di portarlo via. Questo dà l'idea di, appunto, sciami di robot che per esempio in situazioni di intervento, di salvataggio, magari in ambienti che per umani non sarebbero facili da raggiungere, potrebbero svolgere una funzione interessante. Che tipo di applicazioni potrebbero avere, appunto, questi gruppi collettivi di robot?
A parte quella che ho suggerito nel filmato, che comunque è solamente un suggerimento perché siamo comunque molto lontani da poterlo fare nella realtà, altre applicazioni sono quelle dove, prima cosa, l'uomo ha delle difficoltà a raggiungere o a trovarsi nel posto, tipo possiamo immaginare dell'esplorazione interplanetaria, possiamo pensare a risolvere problemi sulla stazione spaziale oppure sott'acqua negli oceani o in situazioni di pericolo, come situazioni dove oltre a essere difficile per l'uomo è anche costoso perdere il robot. L'idea è che una delle idee che stanno dietro a questo tipo di approccio è che, avendo tanti robot, uno, che sono più semplici, si rompono meno facilmente e sono meno costosi, quindi uno può accettare l'idea che una parte dei robot vengano distrutti o vengano persi o si rompano durante l'esecuzione del loro compito e si ha solamente una degradazione nella performance e il task complessivo, il compito complessivo viene svolto lo stesso senza che ci sia il robot che è stato mandato sulla Luna si è rotto e tutta la missione è fallita.
Perché lei qui accenna un fatto molto importante che bene ricordiamo, e cioè che questa intelligenza collettiva è fatta da individui che hanno singolarmente minore intelligenza, quindi c'è meno valore aggiunto, costano meno.
Sì, hanno magari minore intelligenza, ma hanno anche minori capacità fisiche, sia dal punto di vista di quello che possono percepire dell'ambiente che di quello che possono fare. Quindi se abbiamo peso da trasportare, possiamo farlo con un grosso robot oppure con tanti piccoli robot. Quindi appunto non è solamente l'intelligenza, perché quello che vorremmo è che l'intelligenza complessiva fosse equivalente a di tanti piccoli robot, fosse equivalente a quella di uno grosso. Quindi sì, l'intelligenza individuale è minore, ma sono importanti anche le capacità fisiche, diciamo, che fanno sì che il robot sia meno costoso.
Ciao Chiara, buonasera.
Buonasera Federico, buonasera a tutti.
Allora, si incominciò da lontano che facevano addirittura, diciamo, un po' schifo quando si incontravano in acqua. Poi dopo, con la cucina cinese, giapponese e anche molta vegetariana, abbiamo imparato a mangiarle. Adesso ci finiscono nell'impianto elettrico.
Sì, in effetti ne parliamo sempre. Sono le alghe, questa volta, le protagoniste, e questa volta le utilizziamo come fonte di energia.
Fonte di energia.
Sì, facciamoci raccontare tutto, direi, da Giovanni Giuliano, che è un ricercatore dell'ENEA. L'ENEA è l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di Roma. Intanto diamo il benvenuto al professor Giuliano, buonasera.
Buonasera.
Buonasera Giuliano.
Ecco, accendere e spegnere un'alga sarà possibile, un po' come una lampadina utilizzando una sorta di interruttore genetico. L'ho riassunto in questo modo, però insomma Giuliano ci deve spiegare.
Sì, sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato proprio quello che lei ha detto, cioè abbiamo messo a punto una specie di interruttore genetico che risponde all'aggiunta di dei sali comuni al terreno di coltura in cui crescono queste alghe. Ora, siccome le alghe sono una delle specie più interessanti per la produzione di bioenergie, la messa a punto di questo interruttore genetico è interessante per poi un domani riuscire a produrre biocarburanti. Per esempio l'alga Chlamydomonas, che noi abbiamo trasformato, viene usata comunemente per la produzione di idrogeno. Quindi con questo interruttore genetico noi speriamo di accendere e spegnere a piacimento i geni per la produzione di idrogeno di Chlamydomonas. Per vedere se questo interruttore genetico funzionava, abbiamo usato una lampadina genetica che è il gene della luciferasi. Quindi l'alga che noi abbiamo prodotto in sé non ha un'applicazione, però l'interruttore genetico di cui abbiamo dimostrato il funzionamento potrebbe avere un'applicazione per la produzione di idrogeno biologico con Chlamydomonas.
Allora, ci deve spiegare un attimo intanto a che cosa potrebbe servire un'alga con queste caratteristiche, come potremmo sfruttarla?
Beh, sostanzialmente sta diventando evidente a tutti che la produzione di biocarburanti di prima generazione con le piante terrestri è un sistema relativamente inefficiente di produrre energia. Nel senso, faccio un esempio, che per produrre tutti i carburanti di cui l'Italia avrebbe bisogno dovremmo coltivare a Colza o a Gran Turco tutta la superficie del paese. Ora è evidente che questo non possiamo permettercelo. Le alghe, al contrario delle piante terrestri, hanno una efficienza fotosintetica molto più elevata, quindi producono la stessa quantità di carburante con una superficie
molto ridotta,
molto più bassa.
Certo.
La seconda caratteristica è che possono essere coltivate su terreni di scarso valore agricolo, quindi che non competono con l'agricoltura. Quindi una delle scommesse che noi stiamo giocandoci in Enea è di puntare sulle microalghe per la produzione ecocompatibile, sostenibile di biocarburanti. E questo interruttore genetico che abbiamo messo a punto è uno degli strumenti che potrebbe permetterci di migliorare la produzione di biocarburanti, come per esempio l'idrogeno, da parte delle alghe.
Senta Giuliano, però c'è un punto che forse sul quale potrebbe venire fuori un po' di confusione. L'interruttore genetico è quello che voi avete messo a punto e che attiva il funzionamento, la prestazione delle alghe. Però c'è anche connessa una produzione di luce in alcuni casi?
Sì, dunque, la produzione di luce in sé non è l'obiettivo delle
alghe. Ah, ecco, non è l'obiettivo principale.
Beh, noi non pensiamo, in altre parole, di usare quest'alga per fare l'illuminazione delle strade, perché la luce che viene prodotta da quest'alga è estremamente bassa, in questo momento non è visibile a occhio nudo, si vede solo con uno strumento specializzato che si chiama luminometro.
Okay. Quindi io all'inizio, quando pensavo di avere un abat-jour con alghe sul comodino...
Non avremo un abat-jour pieno di alghe, almeno non al momento.
Non al momento.
Quello che era lo scopo dell'esperimento era dimostrare che potevamo manipolare a piacimento un gene qualsivoglia messo in quest'alga e farlo accendere e spegnere quando noi volevamo. E per dimostrare che questo interruttore funzionava abbiamo usato una lampadina genetica che è il gene della luciferasi.
Ecco, ci fa capire un attimo come potrebbe avvenire questa cosa, come funziona il meccanismo,
tu
come si accende, come si spegne.
Come
certo.
Sarebbe, sì.
Esatto, i geni che sono presenti, Chlamydomonas è un'alga che risponde, cresce negli stagni e risponde alle condizioni ambientali.
Ecco, specifichiamo che non è marina.
Non è marina, è un'acqua di acqua dolce. Allora, per esempio, Chlamydomonas è in grado di rispondere alla carenza di alcuni nutrienti attivando dei geni che permettono di sopravvivere in condizioni di carenza di nutrienti. L'interruttore genetico che abbiamo usato è un gene endogeno di Chlamydomonas che risponde alla carenza di rame nel terreno e quindi si accende quando non c'è abbastanza rame nel terreno, nello stagno in cui Chlamydomonas cresce. E quindi sostanzialmente abbiamo usato un gene di Chlamydomonas e l'abbiamo trasformato in un interruttore genetico per controllare l'accensione e lo spegnimento di un altro gene che invece veniva da una creatura marina, che è il gene della luciferasi.
Fornendo e togliendo rame?
Esatto, fornendo e togliendo rame si può accendere e si può spegnere questo interruttore. Siccome il rame che si fornisce è in quantità bassissime, sono tipo l'equivalente di un pizzico in una vasca da bagno, per darle un'idea, questo interruttore genetico ha un costo estremamente basso, che è compatibile con grandi impianti di coltura.
Ok, quindi si potrebbe utilizzare veramente
facilmente a basso costo.
Sì.
Va bene, professore, grazie, insomma aspettiamo l'applicazione.
Buonasera.
Bene, Chiara, sentiamo le notizie dal traffico.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? Quanto portiamo a casa in euro se vendiamo i vari elementi del corpo umano? Potassio, zinco, ferro, fosforo, sono veramente tanti. Ebbene, 60 euro? No. 400 euro? Nemmeno. Portiamo a casa quasi 1000 euro, esattamente 960,87. Se volete saperlo, fa la parte del leone il potassio che va a ruba, quasi 500 euro. E poi il calcio, 228 euro. E 90 centesimi. Questa era la soluzione del quiz. Una settimana interamente dedicata alla scienza, alla cultura scientifica sta per partire nel nostro paese in un'area di ricerca molto importante che è quella in Lazio, intorno alla città di Roma. Per parlare di questo appuntamento abbiamo questa sera ospite Umberto Guidoni. Buonasera Guidoni.
Buonasera a lei.
Credo che il largo pubblico la ricordi e la riconosca come uno dei nostri astronauti, però lei adesso è anche parlamentare europeo e in particolare per le cose di cui stiamo parlando devo ricordare che lei è il presidente di Frascati Scienza. Frascati è una cittadina nella quale la scienza e la ricerca è presente da tantissimo tempo. Frascati Scienza che organizza appunto questa settimana. Che parte quando?
Che parte la prossima settimana, dal 22 al 27 di settembre, e avrà il suo culmine nella notte dei ricercatori, che è il 26, in collaborazione con tutti gli altri paesi europei, perché appunto è la giornata della ricerca in Europa.
Questi appuntamenti appunto non sono soltanto regionali italiani, insomma, ma sono appuntamenti europei che cercano di portare la ricerca scientifica a contatto con il largo pubblico. Senta, io qui il palinsesto della vostra settimana c'è tantissime cose. Possiamo ricordare due o tre aspetti centrali, diciamo, di queste giornate?
Beh, direi sicuramente uno è quello della visita ai laboratori. Ci sono molti enti di ricerca nel territorio e in particolare ci sono alcuni elementi che forse il grande pubblico ha sentito in questi giorni, perché si è fatto un gran parlare dell'acceleratore di Ginevra. Ebbene, il nonno del LHC è proprio a Frascati e si potrà visitarlo, quindi questo è sicuramente uno delle cose che, diciamo, che può incuriosire chi ha sentito parlare della fine del mondo prossima avventura.
Noi stessi ne abbiamo parlato molto e certo ed è giusto ricordare che gli acceleratori sono delle macchine che hanno una loro storia in Italia, la fisica delle particelle ha una grandissima tradizione di valore mondiale, quindi a Frascati per esempio si può vedere una macchina dalla quale iniziò gran parte di quello che si fa oggi in grandezza. E poi che altri momenti di incontro ci possono essere? Che cosa si potrà vedere?
Ci sono in piazza, nelle piazze di Frascati, ci saranno degli stand in cui ragazzi e non solo ragazzi potranno interagire con la scienza, quindi esperimenti mirati a dimostrare leggi basilari della scienza in modo semplice, in modo fruibile per tutti, e credo che questo sia importante perché avvicina appunto il grande pubblico a problemi più grandi come quelli che spesso di cui sentiamo parlare, come i cambiamenti climatici, i problemi energetici in maniera semplice. A proposito dei problemi energetici, un'altra grande area di interesse a Frascati è proprio la ricerca sulla fusione nucleare, che è un po' il futuro dell'energia, diciamo, inesauribile, perché è la stessa energia che ci viene dal sole. Adesso, poterla riprodurre in piccolo in un speciale reattore sarà un po' la sfida dei prossimi 30 anni.
Ed è la grande speranza, insomma, perché effettivamente potrebbe essere risolutiva. Bene, grazie Guidoni, auguri per questa settimana che poi seguiremo, vedremo se ci saranno stati dei momenti particolarmente suggestivi. Grazie ancora, buonasera.
Grazie, ne abbiamo bisogno perché è una grande sfida sicuramente.
Maurizio Meris, ciao, buonasera.
Ciao Federico, buonasera agli ascoltatori.
Ho visto di che cosa vuoi parlare, mi sembra un po' raccapricciante, d'altronde abbiamo deciso in redazione di farlo, è qualcosa che è uscito sulle riviste di scienza, Science, New Scientist, ai primi di questo mese, attacca pure, dai.
È una storia che comincia nel 92, intanto con un giallo a Vienna, in un appartamento vengono trovati i resti di due sorelle mummificate.
Ecco qua.
I vicini si chiedono cosa è successo, pensavano che fossero partite, le poverette erano dipartite purtroppo ed erano, insomma, morte da qualche anno. La domanda che salta fuori, perché non c'erano segni di violenza né erano indigenti queste signore, è quale delle due sorelle è morta per prima. Per risolvere l'enigma la scientifica si rivolge a un certo Walter Kuschera, un fisico che lavora all'Environmental Research Accelerator di Vienna e si occupa di datazione a radiocarbonio, insomma quella lì che si usa per datare i reperti archeologici.
Sì, carbonio 14.
Esatto. Kuschera però spiega subito che il metodo non può funzionare perché non è abbastanza accurato, ha una precisione secolo più, secolo meno, che evidentemente in questo caso
non è il caso, perché qui sono pochi anni.
Pochi anni. Ecco, ma Kuschera ha un'altra idea. Come sai, ecco, il metodo del radiocarbonio si basa sul fatto che questo isotopo del carbonio, il carbonio 14, è presente nell'aria con una concentrazione più o meno costante. Si forma continuamente nell'atmosfera, viene assorbito dagli organismi sulla Terra e questo ha generato una sorta di equilibrio, che è durato però fino agli anni 50.
Perché fino agli anni 50?
Perché in quel periodo America, Stati Uniti e altri, insomma, hanno cominciato a fare una serie di
le bombe.
Esperimenti nucleari, okay, che hanno raddoppiato il quantitativo di carbonio 14 in atmosfera. Nel 63 è stato firmato il trattato che ha bloccato gli esperimenti in atmosfera, e da allora questo livello di carbonio ha cominciato a calare. Per inciso, questo vuol dire che i nostri posteri non potranno utilizzare il metodo del carbonio 14 per datare la nostra epoca, perché tra le bombe, le emissioni di anidride carbonica con il petrolio e così via, abbiamo incasinato i conti mica male.
In parte per fortuna, però insomma, vabbè. Non ci sono più bombe.
Certo. Certo, infatti. Ecco però qual è l'idea di Coscera. Lui dice, se si riesce a misurare la concentrazione di carbonio 14 in qualcosa basato sul carbonio che le sorelle hanno generato nel proprio organismo appena prima di morire, allora, comparandolo col livello storico di carbonio 14, che dagli anni 50 appunto non è più costante, si può stabilire quando è avvenuto il decesso. Allora, Coscera ce la fa, stabilisce che le due sorelle sono morte a circa un anno di distanza e insomma il mistero è risolto. Lui torna a datare vecchie ossa, semi, cose varie. E qui la nostra storia si ferma.
Per quanto riguarda la vicenda delle due sorelle, poi bisognerà capire se una ha fatto fuori l'altra, vabbè, questo lo lasciamo
alla polizia. Esatto, anche se sembra che l'abbia semplicemente accudita. Si era affezionata, okay, insomma. Okay. La nostra storia riprende circa 10 anni dopo, nel 2001. La protagonista questa volta è una giovane neuroscienziata australiana che si chiama Christy Spalding. Ha appena finito il dottorato e parte per l'Europa, dove si unisce poi a un gruppo di ricercatori svedesi guidati da un certo Jonas Friesen dell'Istituto Karolinska di Stoccolma. Friesen si occupa soprattutto del tema della neurogenesi, cioè della formazione dei neuroni nel cervello, e le assegna un compito molto difficile. Lei, la Spalding, era una tipa abbastanza intraprendente e decide che è la persona giusta. Il punto è, se negli uomini in particolare e più in generale nei mammiferi la formazione di cellule nervose prosegue per tutta la durata della vita o cessa invece dopo i primi anni dello
vecchio
sviluppo.
Problema, no?
Vecchio ed è molto importante,
molto importante.
Ha dei risvolti per esempio nel campo della terapia fondamentali.
Certo.
Pensiamo alle malattie neurodegenerative.
Alzheimer, questa roba qui, certo.
Friesen conosce il lavoro di Coscera sulle due sorelle morte a Vienna e pensa che sia una chiave utile per risolvere il problema. L'idea è che quando le cellule si formano, sai, si forma anche il DNA e questo qua resta lo stesso per tutta la,
per
vita,
tutta la vita
della cellula. Perciò è una sorta di istantanea del momento in cui la cellula è nata e contiene informazioni sull'ambiente circostante, in particolare sulla concentrazione di carbonio 14. Se uno riesce a misurare il contenuto di carbonio 14 nel DNA della cellula e vede che tutte le cellule hanno lo stesso contenuto di carbonio 14, vuol dire che hanno tutte la stessa età. Se invece trova delle differenze, vuol dire che queste cellule si sono formate in momenti diversi.
E qui ovviamente ritornano le bombe.
E qui ritornano, infatti, è l'effetto del fallout radioattivo. E allora qui comincia una parte abbastanza divertente della storia, almeno per noi che la raccontiamo.
Sì, raccontala, divertente.
Perché non si può fare esperimento sull'uomo, serve troppa materia cerebrale e nessuno si presta volentieri a farsela sottrarre.
No, sarebbe così carino, no?
Bisogna perciò scegliere un animale su cui fare gli esperimenti e la scelta cade sul cavallo perché ha una vita insomma abbastanza lunga, campa circa 25 anni ed ha anche un bel po' di cervello insomma
a disposizione.
Esatto. Per la Spalding allora inizia un periodo di periodici pellegrinaggi, diciamo, al macello della città.
Ah, al macello?
Eh sì, e lei racconta, infatti lei racconta un po' anche schifata, di quando arrivava, vedeva il povero cavallo entrare con le sue zampe nel macello e poco dopo ne usciva un signore con la testa ammozzata del cavallo in mano e gliela consegnava.
Che gliela dava?
Esatto.
Che bello.
Lei, tra l'altro, almeno a vederla in fotografia, non sembra proprio un gigante, ecco. E la testa di cavallo invece è un oggettino abbastanza ingombrante, oltre che macabro. Okay. Insomma, immagina
lei
Federico,
la prendeva e se la portava in laboratorio.
Sì, Federico, immagina la scena di lei in giro con questa testa di cavallo per la metropolitana.
Più così volte. No, beh, in metropolitana non credo, ma ha avuto un'automobile. Vabbè,
sta di fatto che in un anno la Spalding riesce a mettere a punto una tecnica per separare i neuroni dal resto della materia cerebrale e a portare a termine l'esperimento. È veramente molto più facile a dirsi che a farsi, perché il cervello è una specie di impasto, come sai, di grasso, glie, fibroplasti, neuroni, c'è dentro insomma un po' di tutto. E poi il carbonio 14 è molto scarso, una parte su 1.000 miliardi, quindi ci vuole un bel po' di campione. Alla fine però la Spalding ce la fa e mette una parola definitiva sulla questione. Ora possiamo dire con certezza che nel cervello non si ha formazione di nuove cellule durante la vita adulta, almeno in gran parte del cervello. Resta qualche dubbio su alcuni...
Perché lei ha riutilizzato quella tecnica e è andata a vedere, ha confrontato diciamo le cellule cerebrali del cavallo con la presenza di carbonio, questo delle bombe, insomma, delle
esplosioni. Esatto, visto che tutte le cellule avevano la stessa età, quindi erano quelle che si erano formate alla nascita o comunque nei primi anni di sviluppo. Ecco, in seguito la Spalding ha lavorato ad altri problemi con la stessa tecnica. Nel 2004 c'è stato lo tsunami che devastò l'Oceano Indiano, tu ricorderai, uccidendo tra l'altro 500 turisti svedesi, e collaborò al riconoscimento dei cadaveri che erano ridotti in uno stato talmente pietoso che era impossibile, dicono, distinguere un ragazzino da un vecchio. E l'età del, come dire, per il riconoscimento del corpo è fondamentale.
In questo caso l'età delle cellule. Ah, ho capito.
Esatto. Poi, per esempio, fece un'altra scoperta importante, riuscì a determinare che anche le cellule adipose, che si credeva una volta formate durassero per tutta la vita, in realtà hanno un periodo di ricambio di circa 8 anni, e questa è una buona notizia per chi vuole dimagrire, diciamo.
C'è un tempo ragionevole a disposizione.
Esatto. Ormai la tecnica che ha sviluppato lei viene utilizzata per una miriade di applicazioni, dall'età del vino fino ai modelli climatici, insomma. C'è solo un problema, se così si può dire. Il livello di carbonio 14 in eccesso, dovuto agli esperimenti atomici, sta diminuendo e pare che si azzorerà attorno al 2020. A quel punto il metodo non funzionerà più, a meno che non facciamo scoppiare altre bombe, ma...
Beh, questo è un vantaggio. E su questo ovvio augurio ci salutiamo. Grazie Maurizio.
Grazie a te.
Möbius si chiude qui per questa puntata. Buonasera a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.